Buonasera. Benvenute e benvenuti a scuola. Nessuno se lo immagina che le aule siano così piene per l'educazione degli adulti. Gli intellettuali ellenisti, ve li ricordate? E le intellettuali dell'ellenismo, soprattutto quelli che sono emigrati ad Alessandria, vediamo qui un'immagine della biblioteca di Alessandria, che sono emigrati da Atene ad Alessandria, preferiscono rimuovere, abbiamo detto la scorsa settimana, i due temi fondamentali posti da Platone e da Aristotele, il tema della politica, quello dell'etica, e il tema del fondamentale rapporto tra l'etica e la politica, per dedicarsi con impegno alle discipline della matematica e dell'astronomia. E la scorsa settimana abbiamo incontrato il fior fiore dei matematici, degli astronomi, degli scienziati alessandrini, cosiddetti alessandrini. Non tutti ci tenevano, molti facevano i pendolari, avete visto. E sappiamo che ad Atene, a mano che si affermano le capitali dell'ellenismo, rimane soltanto una parvenza dell'Accademia di Platone e del Liceo di Aristotele. Ma sappiamo, come abbiamo annunciato la scorsa settimana, che in questa fase di crisi sorgono altre scuole libere da vincoli, e queste nuove scuole propongono in chiave ellenistica nuovi modelli e nuove dottrine di vita, propongono in modo nuovo quindi i temi dell'etica e della politica, e vedremo come. Queste nuove scuole filosofiche che nascono e fioriscono durante il periodo ellenistico presentano, nonostante le loro diverse prospettive e la loro accanita rivalità, perché ci sarà una rivalità, una caccia ai discepoli, agli studenti, ecco, fatta in termini nuovi, ecco, ebbene, hanno alcuni tratti comuni. E quindi guardate sul punto 1 del repertorio. Nelle nuove scuole ellenistiche si sviluppa innanzitutto un'accentuazione delle tendenze individualistiche della persona rispetto alla filosofia precedente, quella di Platone e di Aristotele, che guardava prima di tutto le esigenze della comunità, no? E per Platone e per Aristotele, cioè Platone soprattutto, prima c'è la comunità e poi c'è l'individuo. Ecco, ora cambia la prospettiva. Ecco, prima c'è l'individuo e poi non c'è più la comunità, nel senso che la comunità si dissolve, no? Con la dissoluzione della polis. Nasce quindi in queste nuove scuole ellenistiche un forte interesse per la vita del singolo individuo e per le sue difficoltà materiali e spirituali. Nelle nuove scuole ellenistiche matura una riflessione che tende a delineare non tanto la figura della cittadina e del cittadino, no, quanto piuttosto la figura della persona saggia, perché i legami degli individui con la polis diventano sempre più tenui. Quindi la persona deve imparare ad essere saggia non per partecipare al governo della polis, ormai ingovernabile, ormai il divario tra cittadini e istituzioni è diventato incolmabile, ma la persona deve acquisire saggezza per poter amministrare bene il proprio corpo e il proprio spirito. Cioè, le strutture dell'individualità, visto che le strutture della collettività si sono dissolte insieme all'autonomia della polis. E il fenomeno delle nuove scuole ellenistiche coinvolge anche la contemporanea produzione letteraria, cioè nascono nuove opere, nuovi generi letterari, e primo fra tutti, lo sapete, il genere del romanzo, il quale sappiamo mette in evidenza l'emergenza delle passioni individuali, no? Una caratteristica significativa dell'età ellenistica, che inverte anche quindi i programmi delle nuove scuole. C'è quindi un concetto che caratterizza le nuove scuole del mondo, ed è il concetto di individualismo, inteso come momento di assunzione di responsabilità della singola persona di fronte alla crisi morale e civile della società, di fronte insomma alla latitanza o al dissolvimento delle istituzioni. C'è stato un momento in cui, eccoli, sul punto 1, vi siete trovate da sole o trovati da soli ad assumervi delle responsabilità? Beh, succede, no? A volte abbiamo tanto. E poi ci sono dei momenti nella vita in cui noi dobbiamo prendere delle decisioni senza poterci consultare per diversi motivi con qualcuno, e quindi lo dobbiamo. Beh, scrivete quattro righe in proposito, perché è l'autobiografia allarga comunque la vita. Ma quali sono queste nuove scuole che vengono fondate ad Atene e di cui abbiamo messo in evidenza il tratto comune, il concetto intanto dell'individualismo e l'eredità di Platone e di Aristotele? Quanto incide ancora su queste nuove scuole, che solo apparentemente di questa eredità sembrano farne a meno? Prima di rispondere a queste domande, alle quali non si può dare una risposta con una semplice battuta, prendiamo ancora in considerazione il romanzo di cui abbiamo già parlato e presentato la scorsa settimana. Abbiamo consigliato la lettura, questo romanzo si intitola Bellamy, no? Pubblicato nel 1885 dallo scrittore francese Guy de Maupassant. Abbiamo detto e abbiamo capito perché stiamo rileggendo questo romanzo. Abbiamo affermato che le nuove scuole ellenistiche propongono programmi per la formazione della persona saggia. E quindi perché fanno questo? Perché vogliono porre intanto un'alternativa nei confronti di figure che caratterizzano l'ellenismo e che non sono moralmente edificanti. Sono moralmente non edificanti, come gli avventurieri, i cortigiani, gli adulatori, figure con poco talento, prive di senso morale, al servizio dei potenti. No, entreranno soprattutto come figure nei romanzi, ma non solo, faranno la storia molte di queste figure in questo momento. Ora, queste figure diventano emergenti nel genere letterario del romanzo, il quale da quando è sorto, in età ellenistica, vuole non solo divertire, proponendo l'avventura, ma anche far riflettere e distruire la lettrice e il lettore. Far aprire gli occhi, far prendere coscienza. Ora, e allora, a questo proposito, leggiamo ancora qualche pagina tratta dal romanzo Bellamy, nel quale l'emblematico personaggio principale è Georges Duroy, una rivista senza scrupoli che, in barba ad ogni principio etico, fa carriera sfruttando anche gli amici, soprattutto uno. Cioè, nelle pagine iniziali del romanzo che abbiamo letto la scorsa settimana abbiamo fatto conoscenza con Charles Forestier, un ex compagno d'armi di Georges Duroy, che lui incontra per caso, no? Mentre sfaccendato e squattrinato va in giro per Parigi. Charles fa giornalista, ha una famiglia, una buona posizione sociale, e non solo aiuta Georges a sopravvivere, ma lo invita anche in casa sua, ha una moglie bella e intelligente, e lo introduce nel mondo giornalistico della società parigina e ne favorisce la carriera, anche se Georges Duroy non farà altro che approfittarsene e tradisce in continuazione, anche se impercettibilmente, la fiducia che l'amico ripone in lui. Purtroppo sappiamo dalle prime pagine del romanzo che Charles Forestier è ammalato, tra virgolette, di polmoni ed è destinato a morire presto. E anche in questo caso, quando in occasione della morte dell'amico, che Guy de Maupassant descrive mirabilmente come metafora della morte di quella parte della società francese che vorrebbe denunciare l'immoralità, e reagire al degrado della Terza Repubblica. Ebbene, anche in questo caso Giorgio Roy potrebbe mostrare un po' di benevolenza nei confronti dell'amico benefattore, invece si comporta con un sottile cinismo mascherato da perbenismo interessato, tipico degli avventurieri e degli adulatori. E qui Maupassant è molto bravo a descrivere, a leggersi dentro di lui anche, no? E a dire che anche io sarei capace di fare così. E quindi quando la moglie dell'amico gli chiede, dice poco. E quando la moglie dell'amico gli chiede aiuto, Georges Duras, che ricopre già una buona posizione nella redazione del giornale in cui lavora per merito di Charles, si mette a disposizione, lo fa soprattutto perché ha in testa una di quelle idee, scrive Guy de Maupassant, che nascondiamo a noi stessi e che troviamo soltanto scavando nell'intimo dei nostri pensieri. Ecco. E poi se leggerete il romanzo capirete meglio qual è il suo piano e quali sono le sue intenzioni. Ora leggiamo alcune pagine di Bellamy dove veniamo a sapere che Duroy ha cominciato a fare carriera e che il marito e la figlia bambina, si chiama Lorin, della sua amante del momento, la signora De Marel, coltivano un piacevole rapporto di simpatia con Bellamy. Il duello aveva portato Duroy in testa ai redattori della Vita francese, ma siccome era un uomo di pochissima fantasia, ripiegò specializzandosi in declamazioni sulla decadenza del costume, sull'indebolimento dei caratteri, sull'afflosciamento del patriottismo e sull'anemia dell'onore francese. Aveva scoperto la parola anemia e ne era fiero. E quando la signora De Marel, di spirito pronto, canzonatorio e scettico, quello che si chiama lo spirito di Parigi, gli sgonfiava le sue tirate con un epigramma, egli rispondeva ridendo: beh, mi fanno una buona reputazione per il futuro. Adesso abitava in via Costantinopoli, dove si era portato la valigia, una spazzola, un rasoio, un pezzo di sapone, che costituivano tutto il suo bagaglio. Due o tre volte alla settimana la giovane signora arrivava prima che egli si alzasse, si svestiva in un lampo e sgusciava sotto le lenzuola, rabbrividendo ancora per il freddo della strada. A sua volta Duroy cenava ogni giovedì a casa di lei e faceva la corte al marito parlandogli di agricoltura, e siccome piacevano anche a lui le cose della terra, capitava che qualche volta si impegnassero tanto nella conversazione da dimenticare la loro donna che sonnecchiava sul divano. Anche Lorin si addormentava sulle ginocchia del padre o su quelle di Bellamy, e quando il giornalista se n'era andato, il signor De Marel non mancava di dichiarare con tono dottrinario che aveva anche per le inezie quel giovanotto è proprio molto piacevole, ha una mente aperta. Era la fine di febbraio. In strada si cominciava a sentire l'odore delle viole passando al campo i carrettini dei fiorai ambulanti. Duroy viveva in un cielo senza nubi. Una sera, rincasando, trovò una lettera infilata sotto l'uscio, guardò il timbro sul francobollo e vide Cannes, l'aprì e lette: Cannes, Villa Graziosa, caro signore amico, mi avevate detto, non è vero, che avrei potuto contare su di voi per qualsiasi cosa. Ebbene, ho da chiedervi un penoso favore. Venite ad aiutarmi e non lasciatemi sola negli ultimi momenti di Charles che sta morendo. Forse non passerà la settimana benché continui ad alzarsi, ma è stato il medico ad avvisarmi. Non ho più né forza né coraggio bastanti per sopportare questa agonia giorno e notte. Penso con terrore agli ultimi momenti che si stanno avvicinando. È un favore che posso chiedere soltanto a voi, perché mio marito non ha più nessun parente. Voi siete stato il suo compagno, egli vi ha aperto le porte del giornale. Venite, ve ne supplico. Non ho nessun altro da chiamare. Credetemi, la vostra devota compagna, Maddalena Forestieri. Sentì in cuore una sensazione insolita, come un soffio d'aria vivificante, un senso di liberazione, di spazio che mi capisce dinanzi, e mormorò: ci vado senz'altro, povero Charles. Cosa siamo mai, santo cielo? Comunicò la cosa principale, che diede il suo assenso alla partenza un po' controvoglia. Ritornate presto, siete indispensabili qui. L'indomani Giorgio va a partire per Cannes con il direttissimo delle 7 dopo aver avvertito il De Marais con un telegramma. Arrivò il giorno appresso, verso le 4 del pomeriggio. Un facchino l'accompagnò alla villa, costruita a mezza costa in mezzo al bosco di abeti popolato di case candide che si stende tra il Canet e Golfo Juan. La casa era piccolina, bassa, di stile italiano, sull'orlo della strada che sale a zigzag tra le piante, scoprendo magnifici panorami ad ogni porta. Il domestico venne ad aprirgli, esclamò: «Oh, signore, la signora vi sta aspettando con ansia». Giurà domandò: «Come sta il padrone?» «Oh, poco bene, signore, non ne avrà per molto». Entrò in un salotto tappezzato con un tessuto rosa di segni azzurri. La finestra alta e larga dava sulla città e sul mare. Giurà mormorava: «Per Dio, che eleganza per una casa di campagna! Dove prenderanno tanto denaro?» Un fuscio lo fece voltare. La signora Forestier gli chiese le mani: «Quanto siete caro ad essere venuto!» E gli diede improvvisamente un bacio. Poi si guardarono. Ella era un po' più pallida, un po' dimagrita, ma sempre fresca, e forse anche più graziosa, con quell'aspetto delicato. Mormorò: «Sapete che cosa terribile, sa di essere condannato e mi martirizza crudelmente. Vi ho detto che sareste venuto, ma dov'è la vostra valigia?» Giroir rispose: «L'ho lasciata alla stazione perché non sapevo in quale albergo mi avreste consigliato di alloggiare per esservi vicino». Ella ebbe un attimo di esitazione e poi disse: «Sarete qui, nella villa, vi ho fatto preparare la camera, potrete morire da un momento all'altro e se capitasse di notte mi troverei sola. Mando a prendere il vostro bagaglio». Egli si inchinò: «Come volete. E adesso saliamo su». Egli la seguì. Ella aprì una porta al primo piano e accanto alla finestra, seduto in una poltrona avvolto nelle coperte, livido, nella luce infuocata del tramonto, Duroy vide una specie di cadavere che stava guardandolo. Più che riconoscerlo, indovinò che quello era il suo amico. In quella stanza si sentiva odore di febbre, di decotti, di etere, di catramina, l'odore indefinibile e pesante che si sente dove respira un malato di petto. Forestier alzò una mano ad agio, con fatica. «Sei qui?» disse. «Vieni a vedermi morire, grazie!» Duroy fece finta di ridere. «Vedersi morire? Non sarebbe stato divertente, avrei scelto un'altra occasione per vedere Khan. Vengo a salutarti e a riposarmi un po'.» L'altro mormorò: «Siediti», e tirò il capo, immergendosi in disperata meditazione. Respirava con affanno, precipitosamente, di tanto in tanto aveva come un gemito, quasi avesse voluto far presente agli altri quanto egli fosse malato. Vedendo che egli non parlava, la moglie andò alla finestra e, accennando col capo al panorama, disse: «Guardate, non è bello?» Dinanzi a loro la collina disseminata di ville scendeva fino alla città, distesa sulla riva a 16°, col capo verso il porto dominato dalla cittadina vecchia, con in alto la torre dell'orologio e i piedi a sinistra sulla punta della Croisette di fronte alle isole Lerain. Sembravano queste isole due macchie verdi nell'acqua azzurra, pareva che galleggiassero come due immense foglie, tanto erano piatte l'una di lassù. E in lontananza, a chiudere l'orizzonte, dall'altra parte del golfo, al di là del porto e della torre, una lunga fila di monti bizzarri ed affascinanti, con le cime arrotondate, aguzze e dentate, terminava in una montagna più grande a piramide, con i piedi nel mare aperto. La signora Forestieri indicò: «È l'Esterel». Il cielo dietro le cime cupe era rosso, un grosso di sangue dorato, insostenibile allo sguardo. Duroy subiva senza volerlo la maestosità di quel tramonto. Non trovò altra parola che esprimesse la sua ammirazione se non: «Oh, è davvero spalorditivo». Forestier alzò il capo verso la moglie e disse: «Fammi prendere un po' d'aria». Ella rispose: «Fai attenzione, sai, il sole sta andando, se ne prenderai freddo e sai che non ti fa bene». Egli accennò con la mano destra un gesto nervoso e fiacco che avrebbe voluto essere un pugno e mormorò con una smorfia di collera, una smorfia di moribondo che mostrava l'inconsistenza delle labbra, la magrezza delle guance e gli occhi che risaltavano: «Soffoco. Cosa può importarti se muoio un giorno prima o un giorno dopo? Tanto devo crepare». E la spalancò la finestra. Entrò un soffio d'aria che li sorprese tutti e tre con una carezza. Era un venticello tiepido e molle, placido, un venticello di primavera, pieno del profumo degli arbusti e dei fiori inebrianti della costa. Vi si sentiva un forte sapore di resina e quello acre degli eucalipti. Forestier la aspirava col fiato corto e febbrile, piantò le unghie nei bracciali della poltrona e disse a voce bassa, stridente, rabbiosa: «Chiudi la finestra, mi fa male, preferirei morire in sardina». La moglie richiuse la finestra lentamente, poi accostò la fronte ai denti guardando nel vuoto. Giulio, imbarazzato, avrebbe voluto parlare col malato, rassicurarlo, ma non riusciva ad immaginare qualcosa che potesse confortarlo. Balbettò: allora non ti senti meglio da chi sei qui? L'altro alzò le spalle con impazienza disperata: lo vedi da te? E lasciò ricadere il capo. Giroir continuò: si sta benissimo qui in confronto a Parigi. Lassù siamo ancora in pieno inverno, nevica grande, da piove, bisogna accendere il lume alle 3 del pomeriggio, tanto fa buio presto. Forestier domandò: niente di nuovo al giornale? Niente di nuovo. Al tuo posto hanno preso il giovane Latrain, che è venuto via dal Voltaire, ma non è ancora maturo. E ora che tu ritorni? Il malato balbettò: io ormai ne andrò a scrivere gli articoli 6 mesi sottoterra. Quel pensiero si presentava come il rintocco di una campana, qualsiasi proposito. Ricompariva in ogni parola, in ogni frase. Ci fu un lungo silenzio, silenzio doloroso e profondo. L'ardore del tramonto stava forcandosi a poco, i monti annerivano contro il cielo rosso senza più cupo. Una colorata penombra che serbava qualche guizzo di braciere morente penetrava nella stanza, fisseggiando i mobili, i muri, le stoffe, tutti gli angoli con toni mischiati di porpora e di inchiostro. Lo specchio del caminetto sembrava una lastra di sangue. Vedete come bravo può passare un attento osservatore, eh? E abbiamo detto che il fenomeno delle nuove scuole ellenistiche, e stiamo preparando il terreno per poi studiarle da vicino, coinvolge anche la contemporanea produzione letteraria. Che cosa significa? Beh, significa che rispetto alla letteratura precedente, quella del periodo ellenico, nascono con l'ellenismo nuove opere, nuovi generi letterari, abbiamo detto. Questi nuovi generi letterari si caratterizzano prima di tutto dal punto di vista formale, perché tendono ad utilizzare sempre meno la poesia epica, la poesia lirica, a vantaggio di nuove forme artistiche e soprattutto a vantaggio di quella che comincia a essere chiamata la prosa poetica. E questo fatto porta gradualmente alla formazione del genere letterario del romanzo. E quando leggiamo un romanzo, ora stiamo leggendo qualche pagina, no, da Bellamy di Guy de Maupassant, noi di solito non ci soffermiamo a pensare come la struttura di questo genere letterario si sia formata e si sia evoluta. Abbiamo scelto Guy de Maupassant perché si vede bene come lì c'è un gioco, è molto bravo lui a giocare, ce l'ha in testa anche, no? Tra l'epica, la poesia lirica, no? La prosa poetica, la prosa informativa, la descrizione, tutta una serie di generi letterari, no? Che poi vengono amalgamati insieme per formarne uno nuovo, che è il romanzo, ecco, che è il romanzo. E se riflettiamo in funzione della didattica della lettura e della scrittura, capiamo che la forma di quella composizione, di questa composizione che chiamiamo romanzo, non è sorta tutta ad un colpo, e non è sorta in breve tempo. Cioè, alle origini di questo genere letterario, si avvale degli elementi, includendoli, di altri generi letterari che si sono andati formando proprio nell'età dell'ellenismo. Nel periodo ellenistico, proprio in ragione del fatto che si impone l'individualismo, cessa la produzione dei grandi poemi epici che producevano grandi emozioni collettive, no? Grandi emozioni collettive. E per lo stesso motivo vengono messe da parte le grandi tragedie di Eschilo e di Sofocle, che nel recinto del teatro ispiravano grandi suggestioni collettive nel popolo della polis. Ora, durante l'ellenismo si cominciano a comporre soprattutto poemetti brevi, sperimentando anche sulla metrica dei versi, e si scrivono testi di erudizione, oggi diremo pagine saggistiche, in prosa naturalmente. Molte di queste opere noi in questi anni le abbiamo costantemente utilizzate. Pensate ai testi di Diogene Laerzio o di Plutarco di Cheronea, no? Che nascono in questo momento storico. E nel periodo dell'ellenismo in campo letterario nasce e si sviluppa il gusto per l'originalità e la ricerca di una raffinata perfezione formale. Molte opere ellenistiche, per quanto riguarda il contenuto, rappresentano scene di vita quotidiana e spesso le autrici e gli autori si impegnano in pazienti analisi psicologiche dei sentimenti e delle passioni, ma non dei sentimenti convenzionali e delle passioni stereotipate, degli eroi. Cioè l'ira di Achille fuori di misura, per esempio, nessuno la rappresenterebbe più in questo momento, no? Bensì dei sentimenti e delle passioni delle persone comuni, osservate nella loro individualità. Uno dei precursori della letteratura ellenistica, e lo abbiamo detto a suo tempo, e avremmo detto che lo avremmo incontrato proprio su questo terreno, è Euripide, il terzo, insieme ad Eschile e a Sofocle, dei grandi tragediografi ellenici. Lo ricordate Euripide? E anche per capire l'evoluzione letteraria che conduce nel periodo dell'ellenismo verso la nascita del genere letterario del romanzo, dobbiamo riflettere su alcune caratteristiche tipiche dello stile di Euripide, un personaggio che abbiamo incontrato nell'anno 2003-2004, quando abbiamo attraversato il territorio della tragedia. Molte e molti di voi c'erano, Tragos Oidos, il canto del caprone, e sui nostri siti poi potete leggere o rileggere i testi di quelle lezioni. Ora quindi ripassiamo alcuni elementi funzionali allo svolgimento di questo percorso. Le caratteristiche di Euripide, Euripide 480-406 avanti Cristo, come scrittore, come poeta, come compositore, sono importanti perché rappresentano un modello che influenza la storia della letteratura nei secoli, a cominciare proprio dall'ellenismo. Le tragedie di Euripide, rispetto a quelle di Eschilo e di Sofocle, assumono un aspetto più veristico, più realistico, più prosaico. Che cosa significa? Significa che Euripide è completamente laico, non ha più alcuna fede e simpatia per il mito, che lui guarda con occhio critico e irriverente, quindi altera i racconti mitici senza scrupolo, perché mira unicamente a rappresentare la realtà umana, i sentimenti, le passioni, nel modo in cui spesso drammaticamente si esprime questa realtà umana. Ora, i personaggi di Euripide sono completamente umani e devono fare i conti non con l'Olimpo, ma con le istituzioni della polis ellenica, no? Soprattutto con il tribunale, in greco dicasterion, e sì, il tribunale si chiama dicasterion, oggi il termine dicastero noi lo è lo scenario sui quali si muovono i ministri. Vedete, nella polis, quelli che equivalevano ai ministri, veniva dato questo scenario, quello del tribunale, dicendo: stai attento a quello che fai, perché c'è il dicasterio dietro di te, che ti segue. Quindi attenzione a quello che fai, segui sempre la legge. Questo bisognerebbe forse spiegarlo un po' e metterlo in chiaro, questo fatto, che è molto significativo. Chissà perché passa sempre il secondo piano, ma ed era un giusto ammonimento, perché chi aveva un incarico istituzionale doveva muoversi, no? Secondo la legge. Ecco, e quindi, ecco il termine di casterion, ecco, che vuol dire che il tribunale, che non è necessariamente nella polis greca un posto negativo, è un posto positivo, perché è lì che il cittadino va comunque a porre un problema che ha, e diventa pubblico quel problema, perché sia di insegnamento, no? Socrate ci ha insegnato, che so, l'apologia di Socrate l'anno scorso, no? abbiamo visto questo, ci siamo mossi in questo contesto. Scrive Aristotele nella Poetica: Eschilo dipinge i personaggi come sono nel mito, Sofocle dipinge i personaggi come dovrebbero essere, ed Euripide li dipinge come sono, nella loro disarmante umanità. In Euripide l'analisi psicologica dei personaggi trova quindi uno sviluppo reale e credibile. Euripide è il primo grande indagatore dei sentimenti e delle passioni che maturano nell'animo femminile. E sapete, precedentemente le donne sono un oggetto, con Euripide diventano un soggetto. Ed è interessante dirlo questa sera, che siamo alla fine della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quindi questo è un modo per fare il punto appunto della situazione nella scuola degli adulti, attraverso la cultura, che Euripide è un punto di riferimento, e anche Ovidio, il famoso poeta latino che scrive a Roma in età ellenistica, e noi lo incontreremo strada facendo, ne sarà fortemente influenzato in tutte le sue opere, non solo nelle Metamorfosi. Le figure più significative del teatro di Euripide, quelle che caratterizzano le sue opere, di Euripide ci rimangono 17 tragedie e un dramma satiresco, sono appunto le figure femminili: Elena, Alcesti, Medea, Fedra, Ifigenia, Andromaca. Chi non ha presenti queste figure? Guardate, queste eccezionali figure letterarie continuano ancora oggi, non siamo ancora usciti di lì. La storia del teatro, la storia del cinema, la storia della musica, dello dramma, ecco, queste figure continuano a riprodursi secondo gli schemi che ha costruito, Euripide, no? Soprattutto hanno fatto e continuano a fare da modelli poi per straordinari personaggi da romanzo. Pensate a Madame Bovary, pensate a... No, volevo citare uno scrittore chiamato Tolstoj, appena Anna Karenina, non riesce di lì, sono gli stessi autori che lo dicono, no? che affermano questo, i modelli sono sempre lì, ma ora con Euripide la tragedia tende a interessarsi delle questioni della vita. E spesso diventa una tribuna o un tribunale appunto di Castelio da cui si proclamano i principi politici della democrazia e i principi filosofici, morali, giuridici della Grecia contemporanea di Euripide. Spesso il poeta Euripide interviene nel testo della tragedia con il suo acuto pessimismo scettico, che concepisce la vita come un male, no? Come un dolore, e che giunge alla desolata conclusione, ripresa poi da Giacomino Leopardi: essere meglio per l'essere umano non nascere, no? Ritroveremo anche nel pensiero delle nuove scuole ellenistiche questo atteggiamento pessimista che già precorre l'esistenzialismo. Ma altrettanto spesso il filosofo Euripide, sofista e scettico, aggiunge: meglio essere nati, però, per poter fare la constatazione che forse era meglio non nascere. Ma è proprio facendo questa riflessione che noi, afferma Euripide, avvaloriamo il fatto che stiamo vivendo, no? E che ci stiamo interessando alla vita, e che in fondo la vita vale la pena, anche tra molte pene, di essere vissuta e di essere raccontata. Ecco che cosa dice l'importante Euripide. Euripide, ci dicono le studiose e gli studiosi, può essere considerato il precursore di un modello testuale che gradualmente, per fasi successive, a cominciare dall'età ellenistica, diventa lo schema di quel genere letterario che prenderà nel Medioevo latino il nome di romanzo. Infatti con Euripide, rispetto a Eschilo e a Sofocle, la forma della composizione tragica tende a scomporsi, è incline a disorganizzarsi, preferisce mancare di organicità, perde l'antico aspetto rituale della forma classica per assumere connotati di modernità, e le scrittrici e gli scrittori ellenistici, come poi le intellettuali e gli intellettuali rinascimentali, trovano in Euripide un punto di riferimento fondamentale per dar vita a nuovi generi letterari, appunto in particolare il romanzo, con queste caratteristiche. Euripide non scrive seguendo una trama sola, ma il testo di Euripide diventa come una serie di trame che si intersecano in una rete, Quindi siamo alle origini della forma che assumerà il genere letterario del romanzo. Anche le innovazioni tecniche apportate da Euripide nel suo modo di fare teatro diventano funzionali alla forma che assumerà il genere letterario del romanzo. Il prologo della tragedia diventa ridottissimo. Gli episodi servono per introdurre quello che si chiama il Deus ex machina o l'Angelos, cioè un attore che recita un dio che viene calato dall'alto, cosa spettacolare, no? Con un macchino, una specie di gru, intanto si rompeva il cavo, ma e allora diventava commedia la tragedia, ma il quale ad un certo punto scende in mezzo a tutti, attori, coro e pubblico, anche il pubblico fa parte poi della recitazione, e con un lungo epilogo o esodo, che consiste in una lunga riflessione, in un lungo racconto, narra quello che è successo e che succederà, cioè in modo che la spettatrice, lo spettatore, deve immaginare l'evento e non vederlo rappresentato, così come succede nella letteratura di un romanzo, no? Che le cose ce le dobbiamo immaginare, perché c'è qualcuno che ci racconta e ci descrive, ecco, degli aspetti. Ora, questa narrazione fatta dal Dio, che scende, Apollo soprattutto, che scende in mezzo a tutti e bloccando la rappresentazione racconta gli avvenimenti, rimanda, sebbene ci si trovi ancora nel genere letterario della tragedia, proprio al modello del romanzo e ai contenuti che lo comprendono. Ora, leggiamo a questo proposito solo un frammento esplicativo tratto dalla tragedia Oreste di Euripide. Ebbene, nell'esodo quarto, nell'atto conclusivo della rappresentazione, entra in scena, calato dall'alto, Deus ex machina, il dio Apollo, e prende posizione al centro del teatro, in mezzo al pubblico, e annuncia che Oreste non è fuggito. Oreste è andato via, e sembra che sia scappato, non è fuggito, ma è andato ad Atene a farsi processare sull'Areopagita. Oreste è un cittadino come si deve, è accusato di reati e va a farsi, ci sono le leggi, quelle che bastano, quelle che ci sono, e va a farsi processare. Quindi questo è un ammonimento molto preciso, varrebbe anche oggi. Ora, a riconoscere i delitti, tra l'altro lui non è neanche del tutto colpevole, povero Oreste. Su di lui pesano tutti i delitti dei suoi progenitori, la catena di delitti abominevoli compiuti dai Pelopidi, a cominciare dai fratelli nemici Atreo e Tieste, di cui Oreste è l'erede, li abbiamo raccontati nel percorso sulla tragedia. La saga dei Pelopidi, che noi abbiamo studiato durante il percorso dell'anno 2003-2004, è la madre di tutte le tragedie e diventerà, ed è tuttora, il grande serbatoio contenutistico per il genere letterario del romanzo. Apollo afferma che Oreste verrà assolto anche col voto favorevole di Atena, perché nonostante abbia ucciso è più una vittima che un colpevole. Infatti ci ha già pensato la società in cui vive ad emarginarlo, è ricca di seduzioni, di che invitano alla riflessione, questa tragedia, come tutte le tragedie, come tutte le tragedie di Euripide in particolare. Ricordate che il nome Oreste significa colui che beve da solo, ed è un'immagine molto particolare, e l'emarginazione è una situazione peggiore della condanna. Apollo racconta e riassume la storia dei Pelopidi, narra gli avvenimenti del passato e da Dio che sa tutto, no? Informa anche il pubblico sotto forma di ammonimento su quello che succederà in futuro. E questa narrazione rimanda, sebbene ci si trovi ancora nel genere letterario della tragedia, vedete, proprio al modello del romanzo e ai contenuti che lo compongono. E ora, a scopo esemplificativo, perché non abbiamo molto tempo a disposizione in questo itinerario, dobbiamo dire altre cose, leggiamo questi 9 versi dall'esodo quarto dell'Oreste di Euripide, che indicano ancora qualche cosa di preciso. a proposito della riflessione, del ragionamento articolato che stiamo facendo. In quanto a Oreste, anche assolto, rimarrà in felice come prima, e difatti il giorno in cui sarà assolto col voto decisivo di Atena, tutti lo sfuggiranno, ma gli daranno comunque da bere, purché si apparti a bere da solo. E tutti gli altri allora, compresi i bambini, cominceranno a bere da soli, da piccole brocche. Quel giorno Oreste capirà che per tutta la vita dovrà rimanere a quel tavolo a bere da solo, anche se assolto, anche se sovrano, anche se avesse avuto una donna vicino. E quali donne? Le sue sorelle, Elettra, Ifigenia, che si sentirà condannato a cercare, a ritrovare, e le sorelle erano e saranno per lui la famiglia. La pena più acuta di Oreste sarà sempre questa, che ovunque andrà le sue uniche storie saranno le storie della sua famiglia. Ora, sappiamo che la tragedia in quanto genere letterario è un affare di famiglia, e sappiamo altresì che il genere letterario del romanzo non avrebbe senso senza le grandi saghe familiari. Il genere letterario del romanzo le grandi saghe familiari sono al centro, ecco, e di qui si parte, vedete, nel capire, ecco, che cos'è il romanzo, qual è la strada, la via, no? Ecco, la trafila per cui, attraverso la quale è nato il genere letterario del romanzo. E ora, per capire ancora meglio l'evoluzione letteraria che conduce nel periodo dell'ellenismo verso la nascita del genere letterario del romanzo, dobbiamo ulteriormente riflettere su ciò che abbiamo detto precedentemente. Abbiamo detto che nel periodo dell'ellenismo si cominciano a comporre soprattutto poemetti brevi, facendo degli esperimenti anche sulla metrica dei versi, e poi si scrivono molti testi di erudizione in prosa, oggi diremmo pagine saggistiche. Abbiamo detto che molte di queste opere ellenistiche noi in questi anni le abbiamo costantemente utilizzate, i testi di Diogene Laerzio, le opere di Plutarco di Cheronea, tanto per citare due nostri informatori abituali. Abbiamo detto poi che molte opere ellenistiche, in particolare per quanto riguarda il contenuto, rappresentano scene di vita quotidiana, e spesso le autrici e gli autori si impegnano in pazienti analisi psicologiche dei sentimenti e delle passioni, ma non dei sentimenti convenzionali e delle passioni stereotipate degli eroi, bensì dei sentimenti e delle passioni delle persone comuni, osservate nella loro individualità. Prima di cominciare a fare un inventario dei generi letterari, degli scrittori e delle opere che caratterizzano la letteratura dell'età ellenistica, si tratta di un argomento vastissimo, guardate, che va governato nel migliore dei modi, perlomeno si prova a governarlo, in funzione del processo di apprendimento di ciascuna e di ciascuno di noi. Veniamo a scuola per conoscere, per capire e per applicarci. Allora, prima di cominciare a fare l'inventario, leggiamo ancora alcune pagine da Bellamy. Cioè, continuiamo la lettura del capitolo ottavo, dove Guy de Maupassant, dopo quello che appunto abbiamo detto sul romanzo, narra la morte di Charles Forestier. La sua narrazione, anche se questa sera non abbiamo il tempo di arrivare all'epilogo finale, lo rimandiamo alla prossima settimana, è molto efficace e risente senza dubbio anche del modello della tragedia secondo lo stile di Euripide. Guardate, leggiamo anche queste due pagine perché c'è un particolare che ci interessa e che vogliamo mettere in evidenza. La signora Forestier rimaneva immobile, sempre in piedi alla finestra, spalle alla camera e viso contro i vetri. E Forestier si mise a parlare con voce interrotta, soffocata, che straziava a sentirla. Quanti tramonti vedrò ancora? 8, 10, 15 o 20, forse 30, non di più. Voi avete tanto tempo, per me è finita. E tutto continuerà dopo di me, come se io ci fossi. Non parlò per qualche minuto, poi riprese. Tutto ciò che vedo mi ricorda che tra qualche giorno non lo vedrò più. È tremendo, non vedrò più nulla. Nulla di ciò che esiste. Gli oggetti che si toccano, i bicchieri, i piatti, i letti in cui si riposa tanto bene, le carrozze. Fa piacere fare una passeggiata in carrozza la sera. Quanto mi piacevano tutte queste cose. Muoveva nervosamente le dita delle due mani ma con dolcezza, come se avesse suonato il pianoforte sui vibrazioni della poltrona, e i suoi silenzi erano anche più penosi delle sue stesse parole, tanto era evidente che era dilaniato da orrendi pensieri. E Duroy ricordò ad un tratto ciò che gli aveva detto Norbert de Varenne poche settimane prima: io adesso vedo la morte così vicina che spesso mi viene fatto di allungare la mano per respingerla. L'accordo ovunque, gli animaletti schiacciati lungo le strade, le foglie che cadono, un filo bianco nella barba di un amico, mi trafiggono il cuore e mi gridano: eccola. Non avevo capito allora, capivo adesso, guardando fuori il piede, che un'angoscia ignota ed atroce lo penetrava, come se si fosse sentita l'orrida morte a portata di mano, lì accanto, sulla poltrona in cui stava il suo amico. Avrebbe avuto voglia di alzarsi, di andarsene, di scappare, di tornare subito a Parigi, o se avesse saputo, non sarebbe venuto di certo. L'oscurità aveva pervaso la stanza, come anticipato Lusco sul morente. La sola finestra rimaneva visibile, disegnando in un rettangolo di chiarore la tavola immobile della giovane donna. Forestier domandò irritato: non c'è una lampada stasera? A questo modo vi occupate di un malato? L'ombra del corpo che si stagliava contro i vetri di spade, e si udì un campanello elettrico squillare nella casa sonora. Poco dopo entrò un domestico che posò una lampada sul caminetto. La signora Forestier disse al marito: ti metti a letto, preferisci scendere per cena? Egli borbolò: scendo. E l'attesa del pasto gli fece rimanere lì ancora per circa un'ora, fermi tutti e tre, a dire una parola di tanto in tanto, una parola qualunque, inutile, banale, come se fosse stato pericoloso, misteriosamente pericoloso, lasciar perdurare a lungo quel silenzio, lasciar stanare senza voci l'aria di quella stanza in cui si aggirava la morte. Venne annunciata la cena. A Duroy apparve interminabilmente lunga. Non parlavano, mangiavano in silenzio, stricciolando il pane tra le dita, e il domestico che serviva andava e veniva senza che lo si sentisse, perché Charles si infastidiva al rumore dei passi e gli avevano fatto calzare un paio di pantofole. Soltanto il tic-tac duro di un orologio di legno turbava l'aria col movimento regolare del meccanismo. Appena finito di mangiare, Duroy accusò un po' di stanchezza e si ritirò nella sua camera, dove, messosi alla finestra, guardava la luna piena nel mezzo del cielo illuminare di luce fredda e velata come il globo di un'enorme lampada i muri delle ville e disseminare sul mare dolci scaglie rilucenti. Cercava un motivo per andarsene in fretta, inventando pretesti, telegrammi che si sarebbe fatti mandare, un richiamo da parte del signor Walter, ma l'indomani, svegliandosi, i propositi di fuga gli sembravano assai meno agevoli da realizzare. La signora Forestier non si sarebbe cacciata tanto facilmente ed egli avrebbe perso, con un atto di bigiatteria, tutto il beneficio della sua devozione. Finì per dirsi: beh, tanto peggio, ci sono dei momenti seccanti nella vita e poi non sarà certo una cosa lunga. Era una splendida giornata azzurrina, dell'azzurro del mezzogiorno, che riempie il cuore di gioia, e Duroy discese fino al mare, sicuro che non era necessario farsi vedere da Forestier prima del pomeriggio. Tornato per desinare, il domestico gli disse: il signore ha chiesto due o tre volte del signore, se il signore volesse salire dal signore. Salì. Forestier sembrava addormentato nella poltrona, la moglie stava leggendo sdraiata sul divano. Il malato rialzò il capo. Duroy gli domandò: ebbene, come va? Stamani hai l'aria in gamba. L'altro mormorò: sì, va meglio, mi sento più in forte. Mangia svelto con Maddalena, perché andiamo a fare una passeggiata in carrozza. La giovane signora, appena fu sola con Duroy, gli disse: vedete, oggi si prende salvo, e tutta la mattina si fa progetti. Adesso andremo al Golfo Juan a comprare delle maioliche per il nostro appartamento a Parigi. Vuole andare fuori per forza, ma temo molto che gli succeda qualcosa. Non potrà sopportare le scosse della strada. Appena giunto il landò, Forestier scese le scale corretto dal domestico e, vista la carrozza, volle che abbassassero il mantice. La moglie si opponeva: prenderai freddo, è una pastiglia. Egli si ostinò: no, sto molto meglio, lo sento. Percorsero dapprima certe stradine ombreggiate tra i giardini che fanno di Can una specie di parco all'inglese. Poi raggiunsero la strada di Antibes che fiancheggia il mare. E Forestier faceva da cicerone, aveva indicato la villa del conte di Parigi e parecchie altre, si mostrava allegro di un'allegria voluta, fittizia e fiacca da condannato, alzava il dito non avendo la forza di sollevare il braccio: guarda, quella è l'isola di Santa Margherita e quello è il castello dal quale è vaso Bazaine. Quante ce ne hanno date a bere per quella storia. Poi gli vennero in mente i tempi del servizio militare, si ricordò il nome di qualche ufficiale, congiunto a qualche episodio di allora, e all'improvviso, ad una volta della strada, gli separò dinanzi all'intero Golfo Juan, con il paesino in fondo e la punta d'Antibes all'altra estremità. Forestier provò un'improvvisa gioia infantile e balbettò: «Ah, la squadra navale, vedremo la squadra!» Infatti in mezzo avanti a Baia si vedeva una mezza dozzina di grosse navi che sembravano rocce ricche di alberature. Erano strane, deformi, enormi, con escrescenze, torrette e speroni che si infilavano sott'acqua come per mettere le radici nel mare. Non si capiva come potessero muoversi da un posto all'altro, tanto parevano pesanti attaccate al fondo. Una batteria galleggiante, rotonda, alta, in forma d'osservatorio, somigliava ai fari che si innalzano sugli scogli, e un grande tre alberi stava passando lontano da loro con tutte le vele piegate, bianche e allegre. Era bello e pieno di grazia in confronto ai mostri di guerra, mostri di ferro, brutti mostri accovacciati sulle acque. Forestier cercava di riconoscerli, nominò il Colbert, il Suffren, il Semiville, la Devastation. Poi si correggeva: «Non mi sbaglio, la Devastation è quell'altro». Giunsero innanzi ad una specie di padiglione sul quale era scritto «Maioliche artistiche del Golfo Juan», e la carrozza, dopo aver girato intorno ad una maiola, si fermò davanti alla porta. Forestier voleva comprare due vasi per la sua biblioteca. Siccome gli sarebbe stato troppo faticoso scendere, gli portarono i campioni uno dopo l'altro. Impiegò molto tempo nella scelta e consultava la moglie e George. «Sai, e per il mobile in fondo, dalla poltrona l'ho sempre sotto gli occhi, vorrei una forma antica, una forma greca». Esaminava ogni pezzo, se ne faceva portare altri, rivedeva i primi, finalmente si decise per un oggetto in stile ellenistico. Pagò e volle che la spedizione fosse fatta senza alcun indugio. «Sarò di ritorno a Parigi fra pochi giorni», disse. Tornarono indietro, ma lungo il golfo, ben rivestiti, da una corrente d'aria fredda proveniente dallo sbocco di un balloncello. Il malato riprese a tossire. Da principio parve poca cosa, una crisi leggera, poi aumentò, diventando un attacco interrotto, un continuo singhiozzo, un rantolo. Forestier si sentiva soffocare, ogni qualvolta cercava di respirare la tosse che veniva di fondo al petto, gli straziava la gola. Non c'era nulla che la calmasse, che la placasse. Dovessero portarlo di peso dall'andò alla camera, e di Rouen, che lo reggeva per le gambe, sentiva che gli sobbalzavano i piedi ad ogni convulsione del polmone. Guardate, non abbiamo scelto a caso questa pagina, l'abbiamo anche scelta per sottolineare il fatto che l'autore vuole che l'ultimo atto della vita di Charles Forestier sia quello di scegliere un oggetto di forma greca, in stile ellenistico. Guy de Maupassant sceglie questa metafora per dare una specie di assoluzione laica a questo personaggio che crede nella bontà e nella solidarietà. Se leggerete il romanzo, voi ve ne accorgerete meglio, e in mezzo a tanta mediocrità ed ambiguità, tutto sommato si salva, forse è l'unico personaggio che merita la salvezza. Abbiamo già detto che questa sera non abbiamo il tempo per leggere interamente tutto l'episodio in cui Forestier riceve anche una soluzione religiosa in modo molto forzato, compromissorio e anacronistico. Lo faremo la prossima settimana, proprio per capire ancora meglio come il racconto esemplare della morte di Forestier, assistito in modo ipocrita ed interessato da Duroy, risenta del modello della tragedia secondo lo stile di Euripide, di cui ci siamo occupati poc'anzi, e risenta anche del ritmo incalzante del modello dell'epica ellenistica, secondo lo stile...
Le firme.
Secondo lo stile delle firme. Intanto firmate. Allora, il primo che facciamo firmare è il personaggio che questa sera dobbiamo incontrare, appunto, che si chiama Apollonio Rodio, che è il primo della lista. Apollonio Rodio, come abbiamo annunciato la scorsa settimana, lo incontreremo tra poco quando ci troveremo davanti al paesaggio intellettuale che questa sera dobbiamo osservare. Adesso, proprio per conoscere gli elementi di base e anche per capire come questi elementi porteranno gradualmente al consolidamento della struttura narrativa di quel testo che poi verrà chiamato il romanzo, possiamo cominciare a fare un inventario dei generi letterari, degli scrittori e delle opere che caratterizzano la letteratura dell'età ellenistica. Abbiamo detto che il tema della letteratura ellenistica rientra anche nei programmi delle nuove scuole filosofiche ed è un argomento molto vasto, e proprio per questo motivo noi abbiamo scelto di seguire una via ben precisa, cioè un cammino ben tracciato, quello che porta alla formazione del genere letterario del romanzo. Anche questa è una via molto lunga, spesso impervia, sulla quale è necessario prendere il passo nel migliore dei modi in funzione del processo di apprendimento di ciascuno e di ciascuno di noi. Guardate sul punto 2 del repertorio. Durante il periodo dell'ellenismo, i generi letterari tradizionali, come la poesia epica e la poesia lirica, per esempio, si trasformano, assumono nuove fisionomie rispetto al periodo precedente, rispetto al periodo della sapienza poetica ortica. Ora, sulla poesia epica, nell'età dell'ellenismo, guardate, si gioca un singolare scontro culturale che naturalmente è passato alla storia. La nuova epica della cultura e del pensiero umano. La nuova poesia epica ellenistica ci presenta un paesaggio intellettuale formato da due correnti contrapposte che hanno però alcuni elementi in comune. L'elemento erudito, cioè chi scrive vuole insegnare, vuole contrastare l'ignoranza su temi ormai dimenticati che sono e devono essere oggetto di riflessione. Poi l'elemento erotico, cioè chi scrive vuole far emergere i sentimenti e le passioni dei personaggi che entrano in scena, e l'elemento romanzesco, cioè chi scrive vuole tenere desta l'attenzione delle lettrici e dei lettori mediante la narrazione con un ritmo incalzante di situazioni avventurose e straordinarie. Quindi tre elementi: l'elemento erudito, l'elemento erotico, l'elemento tra virgolette romanzesco, perché durante l'età dell'ellenismo non esiste questo termine, noi lo usiamo per capirci, ma non viene ancora usato, non è ancora nato questo termine. C'è l'oggetto, ma non c'è il nome che lo definisce. In età ellenistica entra decisamente in gioco di fatto il concetto di romanzesco, ma guardate, la parola in sé non viene ancora usata. Il concetto di romanzesco rimanda al significato di avventuroso, straordinario, fantastico, movimentato, audace. Si usano queste parole in alternativa. E questi sono i termini che in greco caratterizzano il concetto che poi verrà sintetizzato proprio con il termine romanzesco. Abbiamo detto che la poesia epica, nell'età dell'ellenismo, presenta un panorama con due correnti che si distinguono nettamente tra loro per la diversa impostazione, ma che, alla luce della didattica, della lettura e della scrittura, finiscono per essere complementari, anche se si sviluppano in aperta contraddizione. Cioè, ambedue le correnti, sebbene attraverso forme diverse, finiscono per favorire lo sviluppo del concetto di romanzesco. Queste due correnti, questa sera ci occupiamo della prima, sono rappresentate da due grandi personaggi che danno lustro alla sapienza poetica ellenistica e che sono stati anche protagonisti di un curioso, oggi è questo il termine che possiamo usare, scontro epocale sulle forme da utilizzare nel genere letterario dell'epica. La prima corrente della nuova epica ellenistica è rappresentata appunto da Apollonio Rodio e si propone di far risorgere il grande epos omerico di carattere ciclico. Questa corrente torna a guardare ad Omero. E la seconda corrente della nuova epica ellenistica, di cui ci occuperemo in modo più approfondito nel prossimo itinerario, è rappresentata da Callimaco di Cirene e mira a comporre brevi poemetti che vengono chiamati epigli e che hanno come soggetto preferibilmente l'idillio sentimentale, la passione amorosa, e formalmente seguono lo stile realistico, quotidiano, prettamente umano e popolare di Esiodo. E le opere di Esiodo, la Teogonia, le opere I Giorni, le abbiamo incontrate e studiate più di una volta, no? In questi ultimi anni nei nostri percorsi. Tuttavia, la prossima settimana, secondo il concetto del ripasso, ne ripeteremo brevemente le caratteristiche per capire meglio i punti di passaggio tra la sapienza poetica orfica e la sapienza poetica ellenistica. Ma chi sono questi due personaggi in forte e contrapposizione tra loro, che fanno bella mostra di sé nel paesaggio intellettuale della nuova epica ellenistica? Questa sera incontriamo il primo, Apollonio Rodio. Apollonio Rodio, 300-230 avanti Cristo circa, è nato probabilmente ad Alessandria, ma è stato chiamato Rodio perché, dopo aver litigato aspramente sulla forma da dare ai componimenti epici con il suo maestro Callimaco di Cirene, è stato emarginato e denigrato, e per questo motivo lui è emigrato, se n'è andato via da Alessandria, è emigrato sull'isola di Rodi. Apollonio arriva a Rodi proprio nel periodo dal 304 al 292 a.C., in cui nel porto del capoluogo dell'isola sarebbe stato in costruzione il famoso Colosso. Guardate, tutti noi abbiamo sentito parlare del famoso Colosso di Rodi, cioè quella gigantesca statua del dio Helios, il sole, ritenuta una delle sette meraviglie del mondo, e si dice realizzata dallo scultore Carete di Lindos per celebrare la vittoriosa conclusione della guerra contro Demetrio Poliorcete, il re di Atene, che ad Atene aveva spodestato Demetrio Falereo. Ricordate, abbiamo fatto questo accenno. Demetrio Poliorcete, guardate, Poliorcete significa assediatore di città. Demetrio Poliorcete era quello che, del famoso inno "meno male che Demetrio c'è", lo dice proprio così, che si era autodivinizzato, era andato a stare nel Partenone insieme ad Atena, dormiva con la statua di Atena vicino, portava il mantello cosmico, no? Quello era Demetrio Poliorcete, che si era immedesimato perfettamente nel monarca assoluto dell'ellenismo, assediatore di città. Gli era riuscito più di una volta, no, di conquistare le città assediandole in breve tempo. Ora, durante una delle fasi della lunga guerra di successione conseguente alla morte di Alessandro, Demetrio Poliorcete ha assediato per mesi l'isola di Rodi, che era alleata con i Tolomei d'Egitto, ma questa volta non gli è riuscito il gioco. Sono stati i Rodi, gli abitanti, l'esercito di Rodi, a cacciarlo via. E quindi, per celebrare questa vittoria, sembra sia stata costruita una grande statua, è stata il Colosso di Rodi. Guardate, con la guida della Grecia o sulla rete, fate questa settimana un'escursione sull'isola di Rodi, l'isola delle rose, e fate una visita alla città dove ha vissuto in esilio Apollonio Rodio, che si chiama Camiros. Non rido perché il famigerato Camiros era quel traghetto che partiva dal Pireo e arrivava a Rodi, ed era una traversata veramente notevole. Mi viene la nostalgia di certi anni di traversata. Oggi chissà se c'è più, non lo so, forse probabilmente non è andato il disarmo. Oggi la città di Camiros è un bel sito archeologico messo in luce dagli archeologi italiani, tra l'altro nel 1928, che mostra una serie di significativi monumenti del periodo ellenistico. Fate una visita a Rodi, buon viaggio, è anche un posto bello da visitare, fuori moda, fuori mano, fuori dalle vite, e lì ci sono molte cose. Certo, bisogna andarci con in testa qualcosa e allora ci si diverte di sicuro. Guardate sul punto 3 del repertorio. Apollonio Rodio ha una grande ammirazione per Omero, no? e il suo obiettivo, conosce a memoria le sue opere, le declama, il suo obiettivo di quelle opere che vengono attribuite ad Omero, è il patrimonio omerico. Il suo obiettivo di scrittore è quello di rinnovare l'epica omerica. Ma guardate, questa scelta lo mette in contrapposizione, e questo contrasto diventa una vera e propria ostilità con Callimaco di Cirene, il quale sostiene che i poemi epici di tipo omerico non hanno più alcuna ragione d'essere in un periodo nuovo come quello dell'ellenismo, dove si affermano la scienza e l'erudizione. Callimaco, per farsi capire, usa un enunciato significativo: grosso libro, grosso danno, no? E con questo vuole sostenere il suo modello letterario, cioè quello della breve composizione, gli epigli, di soggetto preferibilmente idillico, nello stile di Esiodo. Vedete, c'è anche il contrasto tra due grandi dinosauri dell'età astiale, no? Che si rinnova. E il Callimaco scrive anche un poemetto polemico intitolato Ibis. L'ibis è un uccello, l'uccello egiziano che distrugge i rettili, che mangia le vipere, contro Apollonio, il quale, deriso dai suoi concittadini, è costretto ad andare in esilio. Ma incontreremo ancora questo poema. L'aria di Rodi, il clima di Camiros, fa bene ad Apollonio, lì si consola, gli passa la nevrosi e trova anche l'ispirazione e la determinazione per scrivere un poema che diventa famoso, un poema che diventa così famoso che a questo punto riceve l'ammirazione e la fama no, di tutte le polis che ci sono, quindi viene richiamato in patria, gli viene anche concesso l'onore di diventare direttore della biblioteca di Alessandria. Quindi vedete che per l'ammirazione e la fama di cui ha potuto godere, ecco che viene premiato. E qual è questo poema per cui Apollonio Rodio è diventato famoso? Guardate, questo poema si intitola Argonautiche, e l'avete sentito nominare. Si compone di 4 libri nei quali Apollonio narra la mitica e celebre impresa di Giasone che, insieme ai suoi compagni, a bordo della nave Argo, va alla conquista del vello d'oro, quella pelle di pecora che si trova nella regione della Colchide, in possesso del re Eeta, che è padre di una fanciulla dotata di arti magiche che si chiama Medea. Vedete, ci sono tutte le componenti. Medea, avete presente questo personaggio? Il fatto è che Apollonio vorrebbe imitare Omero, ma da intellettuale ellenista ha ormai un'altra mentalità. Lui ce la mette tutta per imitare Omero, ma ormai sono passati centinaia di anni, e quindi il suo quadro mentale, per fortuna, è diverso. È un erudito, è uno studioso di mitologia, e non ha più l'ispirazione sacrale di un cantore epico. E poi l'epica di Omero è ormai inimitabile, no? Quindi l'opera di Apollonio diventa un capolavoro originale di sapienza poetica e ellenistica, proprio perché in essa difetta il tradizionale sentimento eroico che Apollonio non è più in grado neppure di immaginare, perché in età ellenistica il mito è ormai diventato mitologia, attenzione, cioè una materia di studio e non un'ispirazione di carattere divino. No, non c'è più il mito come religione, ma c'è ormai una materia che studia il mito come religione, che è la mitologia, no? Le imprese leggendarie non sono più il segno con cui si manifesta il destino di un eroe, ma diventano un argomento per sviluppare racconti avventurosi e fantastici. E il poema di Apollonio ha avuto un grande successo proprio perché è affine al romanzo di avventure piuttosto che alla narrazione epica. Ora poi, e questo è stato un altro motivo di successo, il poema Argonautiche è significativo perché introduce per la prima volta il motivo erotico, sentimentale, passionale nella materia etica, e a questo proposito ritrae con profonda finezza psicologica l'animo dei personaggi, soprattutto quello di Medea innamorata, suo malgrado, perché riceve la freccia di Cupido. E quello è un espediente, vedete, sono tutti espedienti meccanici che Apollonio Rodio mette lì per dire, vedete, io scrivo un poema epico, in realtà scrivo un romanzo sentimentale, un romanzo di avventure, usando naturalmente la poesia, perché è anche un raffinato poeta, naturalmente. Virgilio nel senso di Publio Virgilio Marone, 70-19 avanti Cristo, quando scrive l'Eneide fa riferimento proprio alla figura di Medea delle Argonautiche di Apollonio per rappresentare la figura della regina Didone abbandonata da Enea. Guardate, la lettura delle Argonautiche di Apollonio Rodio, il testo di questo poema lo potete trovare in biblioteca o sulla rete, è quasi sempre avvincente, ha un ritmo incalzante, tuttavia non è una lettura semplice, perché le traduzioni in lingua moderna di solito intanto appesantiscono le opere poetiche antiche. Poi, per capire il significato dei versi è necessario molto spesso fare appello alle note che corredano l'opera, in modo da identificare soprattutto le situazioni mitologiche, perché Apollonio Rodio non fa che portare a galla situazioni mitologiche che lui non spiega. Lui dà per scontato che noi le conosciamo a memoria, cioè che non conosce la mitologia? Possibile che non ci siano percorsi di alfabetizzazione culturale e funzionale sul territorio? Quindi è chiaro che dà per scontato, e i personaggi leggendari che l'autore fa entrare in scena, quindi vanno, lui non è che li sa spiegare, Apollonio dà per scontato che tutte e tutti noi possediamo una vasta cultura in questo campo, e dovrebbe essere così, perché poi i riferimenti, no, e le opere sono, cioè la scuola deve ribadire che comunque cimentarsi a leggere un po' di versi di quest'opera costituisce un interessante esercizio di erudizione filologica nel senso ellenistico del termine, e quindi fate la prova, se andate in biblioteca potete cercare le Argonautiche, sfogliarlo, leggere qua e là, vedere di che cosa si tratta, no? Ecco, l'oggetto è già l'acquisizione dell'oggetto, l'osservazione dell'oggetto, un momento di apprendimento. Adesso intanto questa prova, questo esercizio cominciamo a farlo qui a scuola, e in primo luogo leggiamo un frammento tratto dal libro terzo delle Argonautiche di Apollonio Rodio. Quando gli Argonauti, dopo tutta una serie di avventure, quelle dell'andata, poi ci sono quelle del ritorno, sbarcano nella corte e chiedono al re Eeta il talismano, il bello d'oro, che dà a chi lo possiede il potere. Il re Eeta è molto disponibile, dice sì, ve lo do subito. Però, naturalmente, come sempre succede, siete venuti, li stavo aspettando, ne arrivano tanti, è disponibile a concedere l'oggetto, purché? Purché se lo guadagno, cioè purché Giasone se lo guadagni superando una serie di prove, come al solito, no? Una serie di prove, cioè deve riuscire ad aggiogare due tori dai piedi di bronzo, deve arare un campo in cui deve seminare i denti di un drago, e da questa semina nasceranno tanti guerrieri armati che lui dovrà uccidere. Noi oggi poi li vediamo al cinema con gli effetti speciali, secondo, no? Che si riproducono senza naturalmente saperne l'origine, dicendo guarda che bello, sono a lunga distanza queste cose, no? Che si capisce, no, che il re Eeta è molto disponibile nei confronti dei pretendenti al possesso del bello d'oro, perché sa che molto difficilmente perderà il talismano, essendo protetto da una rete di sofisticate difese magiche, una specie di scudo spaziale magico, no? E Giasone accetta la sfida e chiede aiuto a Medea, cioè la giovane figlia di Eeta, con la quale ha cominciato a tessere una relazione, perché è Medea infatti che gestisce la difesa del talismano, perché possiede dei poteri magici, cioè sa preparare dei filtri portentosi per proteggere quella situazione. Medea, che è stata colpita dalla freccia di Eros e che si è subito quindi innamorata di Giasone, che è anche un bel giovane effettivamente, vedete anche gli dei sono compartecipi alle avventure narrate, non solo gli dei, c'è anche un personaggio che noi conosciamo bene, è tormentata nel suo animo perché è indecisa, non sa se, e beh, questo diventa un dramma psicologico interessante, non sa se aiutare lo straniero Giasone di cui si è innamorata o se rimanere fedele al proprio padre, alla fine deve di sostenere Giasone, il quale promette di sposarla, ma allude a Apollonio con sottile ironia: Giasone ama davvero Medea per la donna che è o la usa soltanto a suo vantaggio essendo lei esperta in filtri magici? Qui c'è un interrogativo. Giasone più che dalla fanciulla veramente è attratto, perlomeno l'autore vuol mettere in evidenza questo, è attratto dall'avventura della conquista del vello d'oro, un talismano che dà il potere e la gloria a chi riesce a possederlo, ma in quanto tale però non dà la felicità, si dice Apollonio Rodio. Giasone è attratto da un'avventura pericolosa e, secondo la più saggia e responsabile mentalità femminile di Medea, anche un po' insensata. Il fatto è che Apollonio Rodio vorrebbe esaltare l'intento eroico, no, degli eroi argonauti. Sono, guardate, sono 53 gli argonauti, compagni di Giasone. Apollonio nel primo libro del poema li enumera e li descrive tutti uno per uno, ma lo spirito epico, lo spirito eroico delle canzoni di gesta dell'antica Ellade non esiste più, e difatti lo scrittore, forse senza neppure essersene reso conto del tutto, esserne consapevole, finisce per esaltare, non senza una certa inquietudine, secondo lo stile di Euripide, più il sentimento amoroso, più il dolce sapore dell'eros, che il potere intrepido degli eroi. Tra un verso e l'altro, l'opera si compone di ben 5.835 versi esametri del suo poema. Apollonio sembra voglia domandarsi: perché correre il rischio di morire per un talismano, no? Per la pelle di una pecora al quale si è legato una superstizione? E questo è un ammonimento che vale per tutti i guerrieri a qualunque schiera appartengono, un ammonimento che poi troveremo in molti romanzi in cui si riflette sulla guerra e sulla pace. Beh, ci sono alcuni romanzi su cui si riflette sulla guerra e sulla pace. Apollonio sembra voglia domandarsi: perché andare a rischiare di morire ammazzati per imporre la propria superiorità, giocando anche sui sentimenti altrui, e poi in questo caso per appropriarsi di una pelle di pecora valorizzata solo da una sciocca superstizione, quando ci si dovrebbe impegnare per sentire il buon profumo della pelle dell'amata, che dovrebbe ispirare un desiderio di corrispondenza amorosa e un senso di concordia civile? Quello è, quello sì che è un talismano, no? Questa situazione, cioè l'ardente freccia di Eros, anche con le pene che porta, perché l'amore è contemporaneamente apportatore di gioie e dolori, scrive Apollonio, e qui è indubbio questo concetto, è preferibile alla mortifera freccia di Apollo Febo, che conduce inesorabilmente nell'anonimo mondo dell'Ade e non in quello della famiglia, dove ognuno vede riconosciuto il proprio ruolo. Ora leggiamo allora questo frammento delle Argonautiche di Apollonio Rodio sulla passione amorosa scatenata in Medea dalla freccia scagliata da Eros. Guardate che anche qui troviamo un particolare che noi conosciamo. Apollonio cita anche l'oistros, ve lo ricordate? Il tafano fremente, perché non vuol fare a meno di citare Dioniso, non di citarlo esplicitamente, ma di citarlo attraverso una metafora, un'allegoria che non poteva mancare. Noi conosciamo bene l'oistros con nonno di Panopoli, che poi dopo molto tempo dopo riprenderà questo concetto per giocare su Cristo e su Dioniso, sulle dionisiache e sulla parafrasi del Vangelo secondo Giovanni. E intanto il re Eta uscì per ultimo, e anche Idea, la sua sposa, che aveva sentito Calciope. Subito tutto il recinto fu pieno di folla, alcuni servi preparavano per il sacrificio un bel toro, altri con la scure tagliavano legna secca, altri mettevano l'acqua a bollire, ed erano tutti al lavoro per il loro sovrano. Intanto giunse Eros, per l'aria chiara, invisibile, violento, come si scaglia sulle giovani giovenche l'assillo che i mandriani usano chiamare oltro, tafano fremente. Rapidamente nel vestibolo, accanto allo stipite, tese il suo arco e prese una freccia intatta, portatrice di gioie e dolori. Poi, senza farsi vedere, varcò la soglia con passo veloce e ammiccando, e facendosi piccolo, scivolò ai piedi di Giasone, adattò la cocca in mezzo alla corda, tese l'arco con ambo le braccia e scagliò il dardo contro Medea. Un muto stupore le prese l'anima. Lui corse fuori ridendo dall'altissima sala, ma la freccia ardeva profonda nel cuore della fanciulla come un fuoco divino. E lei sempre gettava il lampo degli occhi di fronte al figlio di Esone, e il cuore crustaggio le usciva per l'affanno dal petto. Non ricordava nient'altro e consumava il suo animo in un dolcissimo ardore. Come una filatrice che vive lavorando la lana, getta fuscelli sopra il pittone ardente, e nella notte brilla la luce sotto il suo tetto, si è alzata prestissimo, e la fiamma si leva immensa dal piccolo legno e riduce in cenere tutti i fuscelli. Così, a questo modo terribile, Eros, insinuatosi dentro il suo cuore, ardeva in segreto, e smarrita la mente, le morbide guance diventavano pallide e rosse. Così nell'animo di Medea si agitavano tutti gli impulsi d'amore. Davanti ai suoi occhi si formavano ancora le immagini di ogni cosa, l'aspetto di Giasone e l'abito che indossava, come parlava e come sedeva e come nell'uscire si mosse. E nel pensarvi le sembrò che simile a lui non ci fosse nessun'altra persona. Le tornavano sempre alle orecchie la voce, le dolci parole che aveva sentite. Tremava per lui che non lo uccidessero i tori e lo stesso Eta, e già lo piangeva per morto. Senz'altro scorrevano per le sue guance le lacrime di tenero affetto, di profonda pietà, e sommessamente piangendo disse queste parole: perché il dolore mi prende infelice? Va del malora lui, se vuole morire, grande eroe o uomo da poco, però che potesse sfuggire illeso alla morte. Sì, questo possa avvenire, divina signora Ecate, e ritorni salvo alla patria, ma se il suo destino morisse, se il suo destino morire sotto le fiere, prima almeno lo sappia, che io non mi rallegro della sua sorte. In definitiva, la vera conquista di cui Giasone si dovrebbe rallegrare non è tanto quella del bello d'oro, la gloria, ma quella di Medea, l'amore, che decide con passione, vedete, di aiutarlo. Leggiamo un altro frammento sempre dal libro terzo, dove Giasone e Medea si incontrano a tu per tu presso il tempio di Ecate, appunto. Giasone deve chiedere aiuto a Medea, deve farsi dare il filtro magico per superare le prove che il re Eta gli ha imposto, e ce la mette tutta con le parole per rassicurare la fanciulla innamorata. Questo incontro galante è propiziato da un indovino, l'indovino Mozzo, che sa ascoltare la voce degli uccelli, delle cornacchie in questo caso. Vedete, sono tutti elementi di contorno, di mitologia, è mitologia, che oltre a ribattizzare il testo fanno sì che l'autore possa far risaltare la sua erudizione in fatto di mitologia. Cioè, Apollonio contende a Callimaco il primato per quanto riguarda l'erudizione mitologica. Il vero scontro tra i due è lì, su chi ne sa di più, chi riesce a trovare di più situazioni mitologiche da mettere in versi. E difatti in questo brano troviamo tutte le componenti che rendono avvincente la lettura di questo poema. e che ne hanno decretato lo straordinario successo, cioè il fascino del mito. E bisognerebbe verso per verso accedere alle note per cogliere il significato dei vari avvenimenti mitici e il carattere dei vari personaggi leggendari citati da Apollonio. E questo è un esercizio interessante, di carattere erudito, in stile ellenistico, che potete fare anche per conto vostro. C'è poi l'attrazione dell'avventura pericolosa e magica, c'è la seduzione dell'idilio amoroso, e c'è inoltre quello che è stato chiamato lo stile romanzesco. È stato detto, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, che l'opera di Apollonio Rodio non è più un poema epico, ma è come se fosse un romanzo in incubazione. Leggiamo questo brano esemplare, quindi, dal terzo libro delle Argonautiche. Mosso l'indovino, figlio di Ampico, che già sapeva ogni cosa, si rallegrava del viaggio. C'è sulla strada, nella pianura dei pressi del tempio, un pioppo fiorito di innumerevoli foglie, dove spesso si rifugiano le loquaci cornacchie. E una di loro, in quel punto, battendo le ali dall'alto di un ramo, lo schernì in questo modo, dicendo: il volere di era. Ecco un indovino incapace, non sa ciò che sanno anche i bambini, che nessuna parola soave, nessuna parola d'amore può dire una giovane a un giovane quando altri estranei ci sono di mezzo. Alla marola, sciocco indovino, né Afrodite propizia di Sfira e neanche i dolcissimi impulsi d'amore. Questo fu il suo rimprovero, e Motto sorride a sentire la parola divina della cornacchia. E così disse a Giasone: Giasone, va al tempio di Ecate e troverai la fanciulla, la troverai dolce e benevola grazie al volere di Cipride, che sta al tuo fianco in questa impresa, come ci aveva detto già prima il figlio di Agenore, Fineo. Ma io ed Argo resteremo qui in disparte, aspetteremo che torni, perché tu solo devi pregarla e persuaderla con parole sapienti. Parlava accortamente, e gli altri due la provarono, ma l'animo di Medea non poteva volgersi ad altro, pure in mezzo ai canti. Quella quale che ella intonasse non le piaceva a lungo, l'interrompeva angosciata, e non riusciva a guardare tranquillamente le ancelle, ma sempre girava il volto lontano a fissare la strada, e più volte il cuore le si spezzava nel petto, e chiedendosi se era il vento che le correva vicino o il rumore di un passo. Non molto tempo dopo Giasone apparve al suo desiderio, e le apparve quale si leva Sirio in alto sopra l'oceano, allorché sorge nitido e bello alla vista, eppure porta infinite sciagure alle leggi. Così bello a vedersi, giunse il figlio di Edone, eppure le portava il travaglio di una passione angosciosa. Il cuore le cadde dal petto, le pianeggiarono gli occhi, un caldo rossore le invase le guance, non poté muovere le ginocchia né avanti né indietro, i piedi erano come inchiodati. Intanto le ancelle si erano fatte in disparte, lontano, erano muti, senza parole, l'uno vicino all'altra, come le querce e i grandi pini che hanno radici nei monti e stanno senza vento, vicini ed immobili, ma poi sotto il soffio del vento si agitano e sussurrano senza fine. Così, a quel modo, stavano per parlare a lungo, ispirati da amore. Il figlio di Esone la vide colpita da un tormento divino e le rivolse parole come carezze. Perché, fanciulla, tanto ritegno di fronte a me? Sono solo e non sono arrogante come tanti altri. Non lo ero neppure nella mia patria. Lascia perciò l'eccessivo pudore. Chiedimi o dimmi liberamente ciò che ti piace, poiché ci troviamo amici l'uno dell'altra in un luogo sacro dove non è permesso l'inganno. Parla, chiedi apertamente e non mi ingannare con belle parole, poiché tu per prima hai promesso a tua sorella di darmi il filtro magico che mi è necessario. Ti imploro in nome di Ecate e dei tuoi genitori, di Zeus che stende la mano sugli ospiti e i supplici, e io per te sono insieme supplice ed ospite. Io che, per un destino invincibile, cado in ginocchio ai tuoi piedi, senza di te non posso vincere la durissima prova, e secondo giustizia ti sarò grato in futuro, come può esserlo chi vive tanto lontano, dando gloria al tuo nome, così gli altri eroi, ritornati in terra di Grecia, ti celebreranno, e insieme anche le loro spose e le madri, che già ci piangono sedute sulla riva del mare, tu potresti disperdere il loro dolore. Anche Teseo fu salvato nella durissima prova dall'affetto di una fanciulla, da Arianna, la figlia che diede a Minosse Pasifae, la figlia del sole. Quando Minosse placò la sua ira, Arianna salì sulla nave con lui e lasciò la sua patria. Fu cara anche agli dèi e un segno nel mezzo del cielo, una corona di stelle che porta il nome di Arianna, si volge tutta la notte tra le figure celesti. E così anche a te renderanno grazie gli dèi se tu salvi un così grande stuolo di eroi. Dal tuo aspetto sembra che tu possegga la bontà più soave. Così ne cresceva le lodi, ed ella abbassando gli occhi ebbe un sorriso divino e le balzò il cuore nel petto. Si sentì come levare in alto e lo guardò dritto negli occhi. Non sapeva quale parola dirgli per prima, perché voleva dirgli tutto insieme nello stesso tempo. Poi, senza esitare, estrasse dalla fascia fragrante il filtro ed esultando Giasone l'accolse nelle sue mani. Tremando tutto il suo cuore gli avrebbe dato, tutto il suo cuore gli avrebbe dato se glielo chiedeva, strappandolo al petto. Così dolcemente rifuggeva l'amore dal biondo capo di Giasone e le riempiva gli occhi lucenti, e la gioia scioglieva il suo animo come la rugiada all'aurora si scioglie sopra le rose. Tutti e due nel loro pudore tenevano gli occhi fissi per terra talora, e talora lanciavano sguardi l'uno sull'altra, sorridendo sotto le ciglia splendenti. Finalmente a fatica Medea parlò al figlio di Esone in questo modo: ascolta bene come ho pensato di vederti in aiuto. Quando mio padre ti avrà consegnato i denti funesti strappati alla bocca del drago che tu dovrai seminare, attenti l'ora che divide in due parti la notte e bagnati nelle acque perenni del fiume, solo, senza compagni, vestito di abiti scuri. Poi scava una fossa rotonda, sacrifica poi un'agnella e senza tagliarla ponila cruda una pira sopra la fossa e rendi onore ad Esate, figlia unigenita della dea Perse, facendo spillare da una coppa l'opera dell'alveare. Quando ti sarai resa propizia debitamente la dea, allontanati dalla pira. Nel rumore di passi, nell'atrato di cani ti faranno voltare indietro. Tutto sarebbe distrutto, con un cattivo auspicio torneresti alla nave dei tuoi compagni. Al mattino inumidisci il filtro, poi spogliati e ungiti il corpo. Avrà una forza infinita, un vigore possente, e lo diresti simile a quello di un dio, ma ungine anche la lancia, inoltre lo scudo e la spada. Non ti feriranno le armi dei guerrieri nati dal suolo, né l'irresistibile fiamma che spira dai tori. Non sarà a lungo così, ma per tutto quel giorno. Non temere dunque la prova. Ancora io voglio darti un altro aiuto. Quando avrai aggiogato i fortissimi tori e rapidamente arato con le tue braccia al duro campo, punteranno già lungo i solchi giganti dai denti del drago, seminati nell'oscurità della terra. Appena li avrai veduti levarsi dal suolo in gran numero, allora tu di nascosto getta una grossa pietra, così che su essa i giganti, come cani voraci intorno ad un osso, si uccideranno gli uni con gli altri. Affrettati allora a combattere. In questo modo riporterai il vello da Ea nella lontana terra di Grecia e andrai dove ti piace, dove ti è caro, quando sarai partito da questo luogo. Così disse, e in silenzio teneva gli occhi per terra e bagnava le guance bellissime di calde lacrime al pensiero che lui stava per affrontare il mare e andare lontano. E poi di nuovo, guardando l'invito, gli disse parole angosciose e lo prese per mano. Il pudore aveva lasciato i suoi occhi. Ricordati, quando sarai tornato nella tua patria, il nome di Medea, come io, per quanto lontano, ti ricorderò. Ma dimmi, ti prego, dov'è la tua casa? Dove andrai a fermare una volta partito? E siamo, vedete, nel romanzo amoroso di grande stile. Ci fermiamo su questi punti di domanda fatti pronunciare dall'autore di Medea, anche se ci piacerebbe andare oltre a questi interrogativi e conoscere il seguito della narrazione, ma come avete potuto constatare la trama di quest'opera si segue in modo abbastanza agevole e non ci sono particolari controindicazioni per affrontarne la lettura. Cioè, le domande che Medea fa a Giasone, che rendono il testo ancora più incalzante, qualificano il genere della nuova epica ellenistica. Nell'epica omerica i personaggi, tanto gli eroi quanto gli dei, non si pongono interrogativi perché tutti hanno sempre una risposta pronta, secondo un formulario di carattere liturgico. Medea è inquieta e trasmette anche a Giasone la sua inquietudine, perché non aspira alla gloria che la farà salire alla ribalta e le permetterà di essere ricordata come un'eroina, meritando gli onori di tutta la Grecia, come dice Giasone, ma Medea desidererebbe conquistare l'intimità dello spazio affettivo, e questo concetto Apollonio Rodio nel suo poema lo fa esprimere ad un personaggio di prima grandezza, la dea Era, la quale, come abbiamo letto, esclama: ecco un indovino incapace, non sa ciò che sanno anche i bambini, che nessuna parola soave, nessuna parola d'amore può essere detta quando altri estranei ci sono di mezzo. E guardate, questo è molto interessante, perché poi abbiamo assistito a tutta la problematica amorosa interpretata spesso in modo diretto e pornografico, mentre invece il bello è nell'immaginazione che crea, no? Certe cose bisogna usare determinate parole perché si immagini, ecco quello che avviene. Qui c'è anche, diciamo, un'indicazione di tipo stilistico che Apollonio Rodio dà. Ora, prendiamo atto che questi temi, questi spunti di riflessione presenti a decine nel testo delle Argonautiche, non sono, come potrebbe sembrare, avulsi dalla realtà, perché Apollonio Rodio, attraverso la nuova etica ellenistica, vuole anche insegnare modelli di comportamento sul piano sentimentale e passionale, che erano validi ieri, così come sono più che mai necessari oggi. E Apollonio Rodio introduce l'erotismo nell'etica con la convinzione che sia indispensabile imparare la descrizione, il discernimento, il buon senso, l'avvedutezza, la riservatezza nel momento in cui si aspira a costruire l'idillio. E questo fatto costituisce oggi una forte presa di coscienza in un momento in cui si sta facendo scempio con volgarità, sguagliataggine del gesto e del linguaggio amoroso. E ora sarebbe interessante leggere ancora un frammento dal secondo libro delle Argonautiche, dove l'autore descrive un singolare duello, ma questa sera non abbiamo più tempo per farlo. Rimandiamo questo esercizio alla prossima settimana, perché nel prossimo itinerario ci soffermeremo ancora davanti a questo paesaggio intellettuale che ci mostra i due aspetti della nuova etica ellenistica. Questa sera abbiamo osservato il primo, quello che fa riferimento ad Apollonio Rodio, che per attuare il suo programma poetico fa rivivere l'etica di stampo omerico, riporta l'attenzione delle lettrici e dei lettori quindi sul celebre mito degli Argonauti. Guardate sul punto 4, concludiamo l'itinerario di questa sera dicendo che il mito degli Argonauti ha naturalmente ispirato molte opere, e in funzione della didattica, della lettura e della scrittura vogliamo ricordarne una. Argonauti è il titolo di un romanzo, e la lettura dei romanzi rispetto ai poemi è meno difficoltosa, della scrittrice polacca Eliza Orzeszkowa, 1842-1910, pubblicato nel 1897. Questo romanzo in italiano è stato tradotto per la prima volta nel 1907 col titolo Gli Argonauti Moderni. Guardate, in questo romanzo la scrittrice racconta, con una tendenza didattico-morale che caratterizza le sue opere, la storia di una famiglia benestante che possiede tutte le condizioni favorevoli per vivere benissimo, e invece tutti i suoi membri, padre, madre, figlia e figlio, si lasciano sedurre dalla ricchezza, dalla vanità, dalla vita superficiale e dispendiosa. Spicca la figura del padre, Darzid, che è un grande finanziere, oggi i finanzieri sono all'ordine del giorno, e cerca instancabilmente il denaro e la potenza, cioè rincorre il bello d'oro, e quindi trascura completamente e sistematicamente la famiglia, guardate, fa anche in modo lui medesimo che la moglie abbia un amante, così non lo scoggia, e quindi con questo, e lui che glielo procura, con, in modo molto ironico, ma con questo esempio non edificante, ciascun membro rincorre per suo conto i miraggi del proprio egoismo, mentre un moderno argonauta, afferma la scrittrice, deve mettersi in viaggio quotidianamente alla ricerca dell'unico vero talismano, la legge morale, scolpita nell'intimo di ogni essere umano. Naturalmente qui c'è l'influsso di Kant in questa scrittrice, ricordate Kant, il cielo stellato sopra di me, la legge morale nel mio cuore, queste sono le cose ideali nella vita. Guardate, la scuola consiglia di cercare in biblioteca o sulla rete questo significativo romanzo, Gli Argonauti Moderni, della scrittrice polacca Elisa Orzeszkowa, e di leggere qualche pagina. Dobbiamo rimettere in circolazione una letteratura che c'è, la storia della letteratura mitteleuropea importante, che viene messa da parte, dimenticata, invece c'è, no? Ora, questa sera abbiamo incontrato Apollonio Rossi, lo incontreremo ancora, il principale rappresentante quindi della corrente epico-ellenistica di stampo omerico. Di conseguenza, sulla scia di Apollonio abbiamo anche citato diverse volte il suo maestro Callimaco di Cirene, che è il principale rappresentante della corrente epico-ellenistica, che invece preferisce far riferimento allo stile di Esiodo. Vedete, eccoli ancora, in un nuovo contesto, i due grandi poeti dell'antichità, dell'età fiale a confronto, Omero ed Esiodo, riportati in auge in età ellenistica da Apollonio e da Callimaco. E Callimaco di Cirene è stato sempre considerato dalle studiose e dagli studiosi il più famoso e il più importante dei poeti ellenistico alessandrini. Ora, chi è Callimaco di Cirene e quali opere ha prodotto? Lo incontreremo la prossima settimana, è lì che ci aspetta nel paesaggio intellettuale della nuova epica ellenistica. Guardate, è anche un po' innervosito, sapete, perché secondo lui abbiamo parlato un po' troppo di Apollonio Rodio, con il quale è in perfetto disaccordo, un disaccordo tanto perfetto che i due sul cammino della sapienza poetica ellenistica sono sempre risultati complementari, no? Così succede, così come Omero ed Esiodo. Ma questo è un tema, è un bel tema su cui il loro disaccordo, un tema su cui riflettere. Il viaggio continua e la scuola è qui perché, come sapete, l'apprendimento permanente è un diritto di ogni persona e la scuola deve far sì che le cittadine e i cittadini possano usufruirne. Buonanotte, a corrente. Buonanotte. Applausi.